ti regala gioie, mette allegria, lo spritz ti fa dimenticare problemi. Tenetevi stretto lo spritz, non le persone. Sigla.
Casi umani, vita, esami, lavoro e famiglia che ti mandano in sbatti?
Imbruttiti di tutto il mondo, una soluzione c'è.
Don't worry and drink another Civic 97. Il drink nel vostro salotto o dovunque voi vogliate.
30 o 60 minuti, dipende, poco più di chiacchiere.
I nostri pseudo consigli per gli acquisti.
Con i migliori amici che potreste avere, la Ross, la Silvia
e Marco.
Civic 97, l'aperitivo radiofonico
for a very good time.
Allora, più che murder in dance floor, io direi murder in
sauna in a dance floor.
In una sauna in una dance
sauna,
floor.
Sauna in una stanza di registrazione.
Ma buonasera ai nostri ascoltatori di Civic 97 di radiofonica.com. Siamo qui in diretta per l'ultimissima puntata di Civic 97 e qui in diretta dall'officina musicale con le mie amatissime co-conduttrici, prima che si sciolgano e diventano, una volta si diceva polvere alla polvere, qui proprio acqua all'acqua praticamente. Qui con me la Silvia, ciao tesoro, e la ringrazio per il suo regalo che sicuramente sarà molto utile per fare una bella insalatona. Una bella insalatona.
Tutti gli ascoltatori vi invidieranno.
Sicuro?
Sono sicuro.
Assolutamente.
L'ho fatto apposta.
E la mia quasi gassosa, liquida amica Rossella, che ci parla dalla... Dovevi mettere tipo la voce, dovevi mettere la voce quella con
il
l'eco.
Riverbero.
Quello il riverbero per dire come se tu eri già da un'altra parte. Eri già in un al di là. Au, bao, ciao.
Miau.
Miau. Allora ragazzi, purtroppo è questa l'ultima puntata di questa stagione 22-23. Torneremo a farvi compagnia sempre se ci vogliate con voi. Torneremo sempre da settembre-ottobre.
Ma è
giù
la decima stagione, eh?
La decima, questa?
Vabbè, no, la prossima.
La prossima, la decima. La X. La serie It's Factor. La serie It's. Questa è la serie It's di Radiofonica.
La serie X.
Cioè,
esatto.
Voglio vedere chi ha più serie di me, perché potrei quasi spodestare Zionet, che era uno dei programmi storici di Radiofonica.
Sì, sì, sì.
Quindi potrei diventare il programma più anziano di questa bellissima radio, di questa radio universitaria che servo come tipo il servizio militare da tanti tanti anni insieme alla Rossella. Poi abbiamo avuto tante altre co-conduttrici, abbiamo avuto, pensa, una prima Silvia, una seconda Silvia, Deborah, Lucia, ne abbiamo avute di, ne abbiamo
anche
avute.
La Di Martino.
La Francia era più, sai, tipo la guest star, sì, del telefilm, no? Ogni tanto appare guest star.
Tante comparsate, tra cui anche Palumbo.
Nicola Palumbo, poi abbiamo avuto anche Jacopo, Lorenzo Federici. Chi passava quando...
Antonio.
Chi passava in radio quando registravamo?
Noi raccattiamo tutti.
Raccattiamo tutto.
Una rete da pesca proprio.
Proprio rete da pesca e abbiamo preso dei...
Ma queste, nelle nostre maglie, abbiamo catturato
una volpe,
una volpe,
una
cognome, poi di fatto chi
una
lo sa,
una conduttrice che veramente, cioè, ci invidiano tutti, Marco.
Assolutamente.
Ullala.
Ma io ho anche qui una regia che ci invidiano tutti, Rossella Biagi. Ciao,
infatti,
ciao,
sì.
Ciao.
Io ho dei co-conduttori meravigliosi, i migliori di tutti, davvero. Che poi, tesori, sono 5 anni.
Madonna.
A novembre sono 5 anni.
Ma come vola il tempo?
No, vabbè.
Cioè, come vola?
No, vabbè, cioè.
Ma cioè, adoro.
5 anni. 5
ero
anni.
Giovane, però, non avevo neanche un capello bianco, adesso ne ho 3.
No, ma non
come è passato il tempo?
Non sono veramente bianchi.
Vabbè, noi sono 10 anni, 11 anni che
ma
ci conosciamo.
Ma l'altro ieri ci
l'altro
siamo
ieri,
conosciti.
Ma certo. Vabbè, tanto lo sai, il segreto di Pulcinella. Tutti siamo bravi a mentire sulla nostra età, però ce l'abbiamo. Tocca dirlo, tocca essere pure onesti.
Allora, come diceva una persona che recentemente ha compiuto gli anni,
sì,
l'età che dimostri è quella che scrivi sui post.
Ah,
quindi tu puoi dire quello che ti pare, tanto conta quella.
Infatti ha funzionato diverse volte, se devo essere sincero. Perché il fatto che io sul mio Instagram mi chiami come il programma Civic 97, molti hanno pensato e dedotto che io fossi del 97. Se l'allero mi piacerebbe, ci piacerebbe essere del 97.
Però guardandoti potresti esserlo tranquillamente.
Vabbè, però dai, te li porti a dire.
Vabbè, 94-95, dai, non mi voglio avventurare. Ma allora, vogliamo parlare di news? Di che cosa, da dove vogliamo iniziare? Da che cosa vogliamo iniziare?
Allora, da cosa è successo questa settimana? Tante cose.
Che è successo? Cose, dica, io intanto prendo la rassegna stampa, sto arrivando.
La rassegna stanca.
Anche quella. È stanca e sudata.
Allora, eccoci.
Allora, partiamo da questa guerra in Russia che, voglio dire...
Il tentato golpe del capo della milizia, Wagner.
Lo sapevate che i mercenari della Wagner in Russia vengono chiamati i musicisti?
E perché?
Presumo perché hanno preso il nome da Wagner.
La cavalcata delle Valchirie.
Sì, non solo quella, però Wagner è stato sicuramente un grande compositore, per cui, ma non lo so.
Però li chiamano
i musicisti. E quindi c'è stato questo tentativo di colpo di Stato che ha rivelato delle spaccature, no, in Russia. Spaccature che non si sa però effettivamente dove porteranno, alle dimissioni del ministro Shoigu, che era stato fortemente criticato da Prigozhin. Non si sa se invece c'è dietro qualcos'altro. Si rincorrono comunque sia delle notizie molto altalenanti, anche perché chiaramente, come sempre in condizioni di guerra, diventa difficile distinguere una fonte autorevole da una che invece non lo è, no?
Esatto.
Quindi se ne sono dette di tutte, di tutto e di più, non sappiamo effettivamente cosa succederà. Certo è che una crisi in Russia in questo momento a me spaventa molto, perché non sappiamo dove potrebbe portare.
Esatto.
Cioè, veramente la caduta di questo zar,
esatto.
Sì. Può innescare dei meccanismi
come è stato Gheddafi, cioè sono quei leader tirannici che nel momento in cui vengono a mancare, come è stato per Gheddafi, come per Saddam Hussein, hanno creato degli scuotimenti a livello geopolitico che hanno portato a terrorismo, a comunque
guerre civili.
Non è così facile poi. È sacrosanto spodestare un tiranno, perché stiamo parlando di un tiranno, ma bisogna guardare anche l'effetto, il butterfly effect, no?
Sì.
della questione. Io però volevo parlare con voi, sicuramente mi capirete, perché ho trovato questo articolo molto bello dove si parla della quella che vogliono cambiare in continuazione. Voi mi direte, la macchina, i nostri politici, soprattutto i nostri fratelli d'Italia. Voglio parlarvi della Costituzione, perché la Costituzione sappiamo che sancisce il diritto di ogni lavoratore a una retribuzione sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa.
Sì.
Ma ciò vale anche per praticanti, specializzanti e tirocinanti?
Certo.
Nel paese delle banane. Benvenuti nella Repubblica delle Banane.
Potremmo chiedere alla Santanchè, no? Per capire se effettivamente i suoi dipendenti
li ha pagati, come il caso
TFR oppure no.
Beh, certo, io sono dell'idea che Danielona dovrebbe dimettersi, perché in quanto ministro del governo Meloni e con un'inchiesta
del turismo.
Del governo, perché ho detto governo Meloni, governo, pensavo di aver detto qualche strafalcione, ministra del governo Meloni, con quella imbarazzante Open to Meraviglia, che adesso diventerà un Open to Finanza, secondo me, un Open to Guardia, Open to Prison o un Open to Tribunale. Io direi che partendo dal presupposto che non è tra le mie, diciamo, donne in politica di cui io mi faccio, diciamo, riferimento, però volevo parlare con voi di tutte queste professioni uscite dal mondo universitario che stanno sempre diventando più difficoltose e molte rinunciano anche a percorsi per cui hanno studiato. Uno, per esempio, vuoi fare l'avvocato, ma il praticante non è detto che sia pagato, perché il praticante avvocato ha diritto a ricevere il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio per cui lavora, se lo studio legale è privato. Dopo 6 mesi potrà ricevere un compenso stabilito dal singolo studio. A volte i praticanti avvocati però non ricevono alcuna indennità presente. Vorrei fare il medico, ma devo andare all'estero a causa delle poche borse di specializzazione, stipendi bassi, orari oltre il limite, molti specializzandi e laureati in medicina vanno a lavorare in altri paesi. In confronto ai numeri europei, Italia mancano all'appello 30.000 medici ospedalieri e il Covid non ci ha insegnato nulla. Vorrei fare il giornalista, ma il praticantato mi costa anche oltre 12.000 euro. Per avere accesso all'esame di Stato e diventare giornalisti professionisti è necessario fare il praticantato in una redazione, una scuola di giornalismo. I posti nelle redazioni sono ormai pochissimi, le scuole di giornalismo invece possono costare, come quella di Perugia, dai 6.000 ai 12.000 euro la scuola della RAI. Vorrei fare il farmacista ospedaliero, ma sono costretto a pagare per lavorare. I farmacisti ospedalieri durante il tirocinio lavorano per il sistema sanitario nazionale senza ricevere alcun compenso. In più devono pagare le tasse universitarie, l'iscrizione all'ordine, all'ente previdenziale, tutto questo per 4 anni, a cui devono svolgere anche 6.000 ore di tirocinio. Vorrei fare l'architetto, ma sono una falsa partita IVA. Turni di lavoro da 12 ore e per rimborsi spesa da 500-800 euro al mese. Molti stagisti e tirocinanti, anche gli studi degli architetti famosi, hanno più volte raccontato quanto sia difficile il mestiere in Italia, in cui spesso si è costretti ad avere la partita IVA anche se si lavora per un solo studio come un dipendente. Il praticantato, come il tirocinio, non è un rapporto di lavoro ma percorso di formazione pratica, ma si svolge in uno studio professionale nel caso di specializzandi medici in ospedale. È necessario per alcune professioni che richiedono iscrizione a un albo, un ordine di categoria, ma spesso non è pagato e pagato poco. Mentre il costo della vita si alza sempre di più, molti giovani lavorano senza percepire uno stipendio o guadagno cifre ridicole. Per svolgere praticantati obbligatori per certe professioni, ciò è dovuto al fatto che non esiste una legge univoca per tutti i professionisti. In alcuni casi è compito dell'ordine stabilire se e come erogare uno stipendio fisso per i praticanti. Sarebbe più gratificante e doveroso riconoscere anche ai tirocinanti uno stipendio minimo, in modo tale da dargli la possibilità di diventare indipendente e staccarsi dall'aiuto familiare. Anche se l'esperienza è poca, il lavoro è comunque lavoro, i giovani dedicano tempo a studi e pratica, tempo che potrebbero impiegare in altri lavori che magari garantiscono fin da subito una retribuzione più equa. Allora, questa è una cosa che mi ha toccato fin dall'inizio, penso anche Rossella, gli stipendi da fame e via discorrendo. Allora, no, è tutto un giro, no? Si parla, no, della crisi della natalità, no? Si parla del fatto che non si fanno più figli. Cioè, ragazzi, questo nasce tutto da questo, no? Dal fatto della popolazione universitaria che nell'80% dei casi guadagna stipendi da fame, non riesce a arrivare a fine mese i primi lavori. Prima che riescono ad arrivare a uno stipendio medio hanno 35-40 anni e c'ho un'infertilità pratica per una donna. Per un uomo poi, diciamo, puoi fare figli fino a 80 anni, perché finché l'amico Fritz ti regge, no? Però per una donna è diverso, perché ci sono gli tempi biologici e molto spesso anche molte donne, anche per cause di stress, possono andare anche a menopause anticipate. Quindi,
e congelare gli ovuli non è una passeggiata, insomma,
è un costo
da tutti i punti di vista.
E quindi questi sono i problemi un po' che la nostra signora primo ministro dovrebbe affrontare, invece di parlare delle solite cagate come le droghe, perché come al solito, no? E mi è piaciuto molto l'intervento che ha fatto un parlamentare, perché legalizzare determinate sostanze come la cannabis tolgono mercato alla mafia, ma diciamola tutta, il governo non vuole fare questo, al di là dell'essere bacchettoni o altro, però continuiamo a dare spazio alla mafia, continuiamo a dare fette di mercato alla mafia, anche di cose che effettivamente, scusatemi, no? Le sigarette non fanno male quanto la cannabis.
No, ma
il vino, per quanto io sia un alcolizzato, non fa male e si può comunque vendere, no? Cioè, ditemi, io non sto
gli alcolici, sì, ma
io non sto disquisando sul fatto che faccia bene o male, no? Però ci sono tante cose in Italia che sono legalizzate, quindi facciamo pari per tutti, no? Alla fine sta alla buona, diciamo, al buon raziocinio delle persone a saper distinguere quello che fa bene e quello che fa male. E come me, che sono un idiota, mi piace bere qui, però me ne assumo il rischio sapendo benissimo che l'alcol fa male. Quindi, come tutte le cose, allora facciamo educazione nelle scuole piuttosto che proibire determinate cose e favorire il proibizionismo.
Anzi, questo, cioè, come dici tu giustamente, cioè il fatto di proibire tout court una cosa, cioè, non fa che renderla ancora più
intrigante
da un certo punto di vista, e soprattutto alimenta tutto quello che è la malavita, il mercato nero che gli si gira intorno, perché comunque abbiamo visto come funziona, no?
Ma
quando
certo.
Una cosa viene proibita, ovviamente le persone si ingegnano per no, sì, per svicolare
dalla prostituzione. Ne posso aprire mille di casi, no? Dalla prostituzione, dal fatto che in Italia non è punibile la prostituzione ma il favoreggiamento, che non si è messo mano, come ho fatto anche sulla mia tesi, su una legalizzazione di una professione che adesso, ragazze, parliamoci chiaro, no? OnlyFans, per dire, no? Il pagare per gli abbonamenti per contenuti hot non è prostituzione? No, comunque sono registrati come, tra virgolette, artisti. A volte molti di questi, cioè, concentriamoci anche su questi, no? Su questi che hanno, dichiarano residenza fiscale in paesi a, diciamo, in paradisi fiscali, no? Quindi,
sì, sì.
Cioè, che cosa cambia, no? Cambia che siamo un paese di vecchi, perché leggevo in un altro articolo che per 100 giovani ci sono 184 vecchi. Quindi siamo un paese di vecchi, tutto ritorna, e siamo governati da persone, tra virgolette, il nostro primo ministro non è neanche così tardona, ma è più illuminante, cioè è più illuminata di un Savonarola, per dirla tutta, no? Era più illuminato un prete nel Medioevo quando diceva che la fine del mondo avveniva nell'anno 1000, no? Cioè siamo a questi livelli proprio, cioè Giorgia, scusami, no? Però... veramente, un prete dei primi anni 1000 era molto più illuminato di te, cioè... non lo so, io non voglio essere sempre anti-beloniano o via discorrendo, però veramente eravamo governati prima dalla Repubblica delle Banane, ma adesso siamo governati dalla Repubblica degli Hobbit, perché voi non sapete che no, vi faccio questa parentesi. Mi sono andato un po' a vedere un po' di video sulla storia, no, anche della carriera politica del nostro primo ministro, no? Che al di là del fatto che parte il suo partito nasce da Alleanza Nazionale, fondato da un gerarca fascista della Repubblica di Salò, e poi non dice no, non siamo fascisti, va bene, d'accordo, partiamo da queste piccole basi. Per rilanciare questo partito, no, quando anche la nostra premier, avevano fatto dei campus come altri, no, come i Giovani Democratici, del PD,
certo,
e via discorrendo,
scuole.
Si chiamavano la Contea, perché il Signore degli Anelli viene preso come un libro di riferimento.
È una grande appassionata.
Libro di riferimento che loro si considerano degli Hobbit, no, che vivono in questa oasi felice, dove intorno poi ci sono tutte delle forze, delle entità come Sauron, che sì, questo è vero, cioè nel senso, lo sapevi, sì, poi dopo c'è stata
strumentalizzazione di un classico della letteratura. Chissà se Tolkien oggi
si rivolge nella tomba.
Però io vorrei dire ai nostri amici di Fratelli d'Italia, vorrei dire che, per quanto Tolkien è uno dei miei autori preferiti, ho letto tutto Lo Scibile Umano, lì c'è la collaborazione delle razze, delle etnie, non c'è differenza tra elfi, uomini, nani, ma si uniscono per uno scopo comune, non sono dei razzisti, non credono alla sostituzione etnica, no? Quindi c'è nel senso prendere anche dei capolavori della letteratura, sicuramente datati, dove un Tolkien sicuramente era affine ai tempi che viveva, ma capolavoro della letteratura, ma poi anche se trash su trash, alcuni campi poi si chiamavano anche Atreyu in onore della Storia Infinita, quindi un altro mio film preferito.
No,
sfruttato, strumentalizzato.
Ecco perché si chiamano campi Atreyu, no? Quando dicono dall'Atreyu,
comunque, cioè... tutto il fantasy, cioè nel senso,
sì, loro vivono un mondo fantasy che è loro,
ma
cioè,
anche Harry Potter, ma non me lo toccassero, perché sennò veramente mi rivolto pure io.
No, questo è capito, e questi sono rimasti veramente, cioè, se tu ti ispiri a un libro come Tolkieniano, come Il Signore degli Anelli, che è medievale, no, comunque ambientato in un'epoca fantastica, però nel Medioevo, cioè avessero preso, che ne so, a riferimento Asimov, no, futuro, tecnologia, integrazione, no,
è troppo,
no. Veniamo al Signore degli Anelli. Non lo sapevi, Rossella? Ti
non
ho dato
sapevo,
una chicca. No,
sapevo.
Ma mi sono informato perché ci sono diversi youtuber molto bravi, uno per dire Nova Alexio, ma ci sono tanti che parlano comunque della carriera politica, anche, cioè fanno proprio dei focus sulla storia di alcuni personaggi, comunque di pagine della nostra storia che non vengono studiate, perché, altra notizia, uno studente su 10 al liceo esce sapendo poco più che la Seconda Guerra Mondiale, cioè la conoscenza
si ferma proprio lì.
La conoscenza si ferma 45. Al 45, quindi 45. Tutto quello che è avvenuto in Italia e nel mondo a partire dal 45 è tabula rasa, ecco perché poi siamo praticamente le nuove generazioni, sono
ecco
dei cerebrolesi,
no,
siamo,
certo,
dei cerebrolesi,
certo.
Infatti è il programma ministeriale che andrebbe cambiato, secondo me, perché se non conosciamo la storia degli ultimi 70 anni come...
È un problema.
Cioè, è tutta importante, per carità, la storia, però magari non mi parti dagli assiri, dai babilonesi, ma mi parti da un po' più avanti e poi...
No, ma li puoi fare, però magari eviti di stare 3 mesi su, capito, gli egiziani.
O semplicemente fare, o semplicemente non riprendere da sempre, cioè da riprendere sempre alle medie, agli inizi della preistoria, no?
Sì.
Concentrarsi più, cioè, nel senso, non lo vorrebbe dire un laureato in giurisprudenza, perché non si vuole mettere mano a nulla, perché questo è uno stato conservatore, ma un conservatore non progressista, perché quello che è, quindi quello che è. Quindi qui chiudo, però vedo un ufficio stampa, che cosa vuoi dire?
Allora, no, io volevo ricordare che oggi è il 27 giugno e ricorre l'anniversario della strage di Ustica. Ovviamente Silvia non c'era, ma non c'ero neanche io comunque.
Ma neanche io,
non c'eravamo neanche noi.
Non c'eravamo.
E appunto il 27 giugno 1980 un aereo che era l'aereo era, ve lo dico, il DC-9 viene scompare dai radar e ne vengono ritrovati i resti e tutte le persone a bordo ovviamente morte. Nel tratto compreso tra le isole italiane che erano quelle di Ponza e di Ustica. Allora è stata fatta tantissima disinformazione su questo caso, se ne è parlato tanto nell'immediato perché ovviamente era una cosa scioccante, dopodiché c'è stato un silenzio assordante fino a che appunto non si è costituita, non si sono costituiti i parenti delle vittime come parte civile. E hanno veramente lottato tantissimo per far sì che gli atti venissero desecretati e si è arrivati finalmente a una sentenza che ha detto che questo aereo era stato abbattuto durante una rappresaglia di guerra e che ovviamente, cioè, si era riprodotta all'interno del territorio italiano e lo Stato italiano non aveva garantito la sicurezza, anzi aveva coperto i mandanti e le forze in causa.
Quindi anni 80, quindi Craxi.
Andreotti. Esatto, la Prima Repubblica.
La Prima Repubblica che è quella che poi ha danneggiato questo paese in maniera particolare.
Sì, ha dato il là, poi dopo diciamo che anche
dopo,
la Seconda Repubblica non è che...
peggio.
La Seconda però è stato...
Però diciamo che sicuramente, cioè, ci sono tanti punti oscuri che ancora
storia.
Non sono stati veramente
chiariti.
È stata fatta tantissima disinformazione sulle dinamiche di questo incidente. Inizialmente era stato detto addirittura che era stato un cedimento strutturale ad aver portato al collasso e quindi dopo ovviamente allo scontro, all'ammaraggio, come si dice?
Allo schianto.
Dell'aereo, del velivolo. Sono state poi ritrovate invece e ricostruite lo scheletro, la carcassa proprio, e si è visto che in realtà era stato bombardato.
Molto bene.
E però ecco, da questo punto di vista diciamo che c'è stato tanto silenzio. Perché? Chi doveva coprire? Chi c'era in quel periodo? E la RAI ha fatto un ottimo documentario che io vi consiglio di vedere su RAI Play. È andato in onda penso stamattina, ma c'è comunque la possibilità di
con RAI Play di rivederlo.
Streaming,
certo, on demand.
E veramente, cioè, la cosa interessante è che ci sono stati tanti depistaggi, delle omissioni, 12 morti sospette delle persone che potenzialmente potevano sapere qualcosa e che magicamente sono state fatte sparire.
Ma qui sento puzza di Giulione,
qui sento tanta puzza in generale.
Di Giulione, sento puzza del divo in queste
Quindi,
cose.
Quindi se avete voglia, se avete tempo, vi consiglio di vedere veramente questo documentario che si richiama anche a un'opera che è stata installata al museo per il ricordo della strage di Ustica a Bologna. Il documentario si chiama Luci per Ustica e all'interno di questo museo è stata veramente impressionante. Io ci sono stata qualche anno fa, cioè non solo il relitto dell'aereo ricostruito con tutte le parti mancanti, ci sono alcuni degli oggetti
personali
recuperati dal mare, delle persone che appunto sono morte, E...
quanti civili erano, Ross?
Non mi ricordo.
12 avevi detto prima? No, ah no, scusa, 12 sono quelli morti.
No, no, l'aereo era pieno. L'aereo era pieno, non mi ricordo quanti.
Quindi più di un centinaio di morti, più o
ora
meno.
Ora te lo dico.
Più di un centinaio, cioè stiamo parlando di un aereo sicuramente sarà stato un aereo di linea o comunque un
81 occupanti tra passeggeri e equipaggio.
E corpo di diciamo
di
questi,
mille balene.
Corpo di mille balene.
E se avete voglia però andatelo a vedere il museo, perché c'è anche un'installazione artistica di Christian Boltanski, che è un artista che ha realizzato praticamente una struttura molto interessante tutto attorno all'aereo, che è visitabile da una passerella, e l'aereo è in basso, e ci sono degli schermi completamente neri che guardano verso l'aereo e sospese sempre sopra l'aereo ci sono delle lampadine che si accendono e si spengono, simulando il battito del cuore delle persone che appunto non ci sono più. Aspetta. È veramente
straziante. Allora io farei così, io prenderei un attimo fiato, mi ridrato perché ci stiamo disidratando, mia cara Rossella. Io direi di mettere questa canzone, che sarà la colonna sonora di uno dei film che sto aspettando in maniera frenetica che esca il prima possibile. Sto parlando di Dance in the Night con Dua Lipa, che è la colonna sonora del nuovo film di Barbie, con il nostro Ryan Gosling nella parte di Ken, nella nostra fantastica, meravigliosa Margot Robbie nella parte della celeberrima Barbie della Mattel. Ci sentiamo tra poco. Scusatemi, allora mi parte la Dua Lipa che c'è in me. Magari fossi Dua Lipa, però a parte questo, Dance in the Night, Dua Lipa con la soundtrack del film ufficiale di Barbie che vedremo questi primi di luglio. Non vedo l'ora. Ma adesso torniamo a parlare di quello che sappiamo fare meglio. Allora, siamo in procinto di Temptation Island. Rossella, lo so che tu sei radical, non sai neanche di che cosa sto parlando, però sicuramente avrai sentito parlare del programma super trash estivo di delle coppie in crisi trash, dove vengono divisi, messi in un residence, in un altro residence, con dei boni da paura e delle bone da paura che li tentano, e in maniera non poco carina e elegante sia i fidanzati che le fidanzate rivelano alle altre fidanzate, agli altri fidanzati, i corteggiatori e le corteggiatrici, tutte le magagne del loro rapporto di coppia. Ed è veramente un patrimonio dell'antropologia umana, del degrado dell'antropologia umana.
Ma perché uno se lo dovrebbe vedere?
Però io ti giuro,
ti vedi fatti loro, capito?
Ti giuro, io ieri io stavo volando, come tutti gli anni volo per delle vette himalayane quando vedo determinate cose. Ma a parte questo, voglio parlare insieme a voi proprio di questo, dei 10 modi cinicamente divertenti per vendicarsi di un tradimento.
No, perché interessante.
Perché siamo nella summer season,
perché
no?
Siamo scorpioni,
ma quello
innanzitutto.
Anche innanzitutto first and second, il second è proprio questo, che proprio nella stagione estiva, no, dove le corna un po' volano come le zanzare libere nel cielo, no, perché si è un po' più attivi, si esce di più, molti poi si prendono la pausa, stranamente se la prendono sempre in estate la pausa di riflessione.
Ma che fai, da prendi in bello,
una se ne va, una se ne va a Ibiza, una a Mykonos, capito? Queste pause di riflessione non è che dici vado, che ne so, un monastero io e l'altro monastero, o vado, che ne so, in Tibet, no, vanno, che ne so, una a Ibiza, una a Mykonos, per dire. Però voglio parlarvi proprio di questo, dell'infedeltà, perché è uno dei più grandi dolori della vita amorosa. Ma perché lasciare che un tradimento distrugga la tua felicità quando puoi vendicarti in modo cinicamente divertente? Metti da parte il dispiacere e segui la mia guida, un po' come le ricette, su come ottenere la tua vendetta in 10 modi esileranti. Ricorda, il miglior rimedio per un cuore spezzato è un buon ridere.
È vero.
Ah, iniziamo.
La salsa del riscatto. Preparati a diventare un cuoco vendicativo.
Io non lo vorrei fare.
Avvelenare, insomma.
Invita il tuo ex partner a cena e servi loro un delizioso pasto. Ma c'è un piccolo segreto nella tua cucina: aggiungi un ingrediente esterno nella porzione. Con una salsa piccante fatta con peperoncini fantasma, guarda il loro viso rosso come pomodoro mentre cercano di spegnere l'incendio nella bocca. Ma io avrei detto anche olio di ricino, qualche goccia.
Bello, io ci avrei messo qualcosa sì, di peggio. Non so che cosa di preciso, però sì.
Oppure, cara Silvia,
l'arsenico degli SMS. Se il tradimento coinvolge messaggi di testo compromettenti, perché non divertirti un po'?
Questo è più da me.
Fai una ricerca sul web e trova un traduttore online. Copia e incolla i messaggi di tuo interesse traducendoli in una lingua straniera. Quindi invia poi i testi tradotti alla nuova fiamma del tuo ex partner. La confusione che ne deriverà sarà dolce come il miele. Un po' intricato, però.
Beh, un po' da me, queste cose sono un po' da me. Ross, numero 3, vai.
No, l'invasione degli animali pelosi. Se il tuo ex partner ha una fobia verso gli animali o semplicemente non li sopporta, ecco un modo perfetto per vendicarti. Organizza una visita a sorpresa di alcuni amici a quattro zampe nella loro casa. Gattini giocosi, cuccioli adorabili e coniglietti saltellanti creeranno il caos più adorabile. Lascia che il tuo ex partner affronti la fobia.
Meglio se
da
allergico
sola.
Così.
Bella.
A suo punto, certo. Il muro delle foto imbarazzanti. Questo è anche molto da Scorpio, secondo me,
sì.
Stai cercando un modo per umiliare proprio il tuo ex partner? Stampa alcune foto più imbarazzanti che hai di loro, magari con acconciature strane, vestiti ridicoli. Quindi organizza una mostra di fotografie, fotografie pubblicate in un luogo frequentato dalla vostra cerchia di amici comuni. Goditi il momento in cui il tuo ex si rende conto che il passato non può essere cancellato.
È un po' da laurea questo.
Sì.
Diploma.
Il muro delle vergogne. Vai con la prossima, mia cara Silvia.
Il corteggiatore fittizio. Creare un profilo su un sito di incontri usando una foto accattivante di qualcun altro. Inizia a flirtare con il tuo ex sotto l'identità di un affascinante sconosciuto. Porta avanti la conversazione, fai complimenti e crea una connessione emotiva. Poi, all'ultimo momento, rivelati e godi l'espressione di stupore sul viso del tuo ex.
No, io gli davo anche l'appuntamento e poi mi presentavo. Cioè, questo è molto
cattivo.
O non mi presentavo.
No, mi presentavo e... No, ancora più perfida, ragazze, secondo me, no? Se metti caso il tuo ex, ma questa mi sta avvenendo proprio in questo momento, perché da Scorpione siamo bravi a pianificare queste cose. Lo inviti, però se metti caso, quindi tu hai flirtato e metti caso lui è fidanzato già con un'altra persona, lui dice a quell'altra persona che questa persona sta su siti di incontri o altro, quindi gli dite di presentarsi anche a quell'altra partner o partner, di presentarsi all'appuntamento. Molto più perfida, no?
Beh, questa
no,
è cattiva, questa è veramente cattiva.
It's a Scorpio mood, secondo
decisamente
me. Cara Ross, vai avanti.
Oh, la lettera di raccomandazione imbarazzante. Hai mai pensato di scrivere una lettera di raccomandazione al datore di lavoro del tuo ex? Inventa una storia imbarazzante ma credibile e descrivi il tuo ex partner come una persona poco affidabile, con una strana ossessione per le mail o l'abitudine di cantare sotto la doccia. Vedrai come la loro faccia diventa rossa di vergogna al prossimo colloquio di lavoro. Bella, bella. Questa proprio distrugge, questa è cattiva, eh.
La pubblicità indesiderata. Questo è molto da Sex and the City. Stampa volantini con i dettagli del tradimento del tuo ex partner. Distribuisci i luoghi frequentati dalla vostra cerchia di amici comuni. Aggiungi un numero di telefono falso e aspetta che le persone inizino a chiamare per scoprire cosa sia successo. La loro reputazione sarà danneggiata e sentiranno l'imbarazzo sulla propria pelle.
Carino. Carino, originale sicuramente.
Vai pure, Silvia.
L'errore del navigatore. Se il tuo ex partner è un tipo che si perde facilmente, approfitta di questa debolezza.
Schiaccia, non ti preoccupare. Questo è il cranio del suo ex.
Scusate. Frangate la bottiglietta come se fosse la testa del vostro ex. Aggiungi indirizzi casuali nel suo navigatore GPS, portandolo a luoghi strani e insoliti. Magari troverà se stesso in un campo di pecore o in un piccolo paesino deserto. Ridi mentre lui o lei cerca di capire come sia finito lì.
Bello.
Ma questa è molto Shakira, questa,
è
bello, questa
revenge song.
È la revenge song che va molto di moda quest'anno, Rossella. Vuoi dirla a te?
Sì. Se hai qualche talento musicale, scrivi e registra una canzone. Non è il mio caso, però vabbè. Registra una canzone che racconta la tua storia di tradimento e vendetta. Pubblica su piattaforme di streaming e condividila sui social media.
Shakira.
Non solo otterrai la tua vendetta, potresti anche ottenere qualche fan. Beh, effettivamente è proprio un trend del momento.
Beh, è stata molto
Miley
e Shakira con la Revenge Song hanno fatto tanta roba. Ma quella che forse non mi contraddistingue di più, perché a me non piace, è la suprema indifferenza. Perché la vendetta migliore potrebbe essere quella di vivere una vita incredibile senza il tuo ex partner. Quello è vero, però concentratevi sempre su voi stessi, raggiungete i vostri obiettivi, circondati di persone che ti fanno sorridere e trova la felicità senza di loro, perché le persone tossiche, ragazze, non se ne ha bisogno. Nulla è più vendicativo di mostrare al traditore che non hanno alcun potere sulla tua gioia.
È vero.
Conclusione. La vendetta può essere un gioco pericoloso, ma con una buona dose di cinismo e ironia puoi trasformare il tradimento in un'occasione per ridere. Ricorda, la vendetta migliore è sempre una vita felice e soddisfacente senza il peso del passato. Quindi prendi in mano la tua felicità e divertiti a mettere in atto le tue vendette cinicamente divertenti.
Ammazza, bellissimo, bellissimo.
Mi sono impegnato, ma è perché un po' come noi il germe della vendetta ce l'abbiamo nel DNA, quindi qui lancio la canzone, DNA. A tra poco!
Can't call.
o come noi la vendetta ce l'abbiamo nel DNA, no? DNA di Sophie and the Giant. Noi siamo rientrati qui, Civic 97, radiofonica.com.
Stavamo parlando di amori tossici.
Ma io era tutto studiato, ho studiaten, ieren, mentre scriveven rubriken, studiaten, e quindi tutti i vari firrugen erano studiaten, erano tutti studiaten.
Quanto è bravo.
Grazie all'università della vita, al talento, al DNA.
Danke, l'unica parola di tedesco che conosco, danke, è Auffides.
Anche Eins, zwei, drei.
Ah, è quello, polizai.
Ai.
È Auffides, vabbè.
Bitte, grazie.
Scheiße, che significa anche, diciamo...
Se ne imparo qualcuna a Berlino in vacanza ve la dico.
Vai.
Allora, care ragazze, voglio parlare insieme a voi proprio di questo, del navigare tra le acque tossiche dell'amore, un manuale cinicamente divertente sui rapporti tossici. Alzi la mano chi non ha avuto almeno una volta nella vita un rapporto tossico, va bene? 3 trusse 3 che abbiamo vinto, niente. Allora, andiamo avanti. Abbiamo vinto una vendetta. Perché i rapporti tossici, quei labirinti emotivi che rendono le montagne russe un gioco per bambini. Sei pronto a tuffarti nel mondo delle relazioni dannose? Benvenuto nella guida di Civic 97, cinicamente divertente su come navigare tra le acque torbide dell'amore. Preparatevi quindi a un mix di sarcasmo, umorismo nero, mentre scopriamo insieme i segreti di questi rapporti velenosi. Allora, la prima.
Leggo io, la posso leggere?
Vai.
L'arte dell'inganno. Scusa se te l'ho rubata così, però mi piaceva.
Ti piaceva il titolo?
No, ma perché veramente c'è, cioè, scritto dei titoli accattivanti. L'arte dell'inganno.
Lo so.
Nel mondo dei rapporti tossici l'inganno è la valuta di scambio. Mamma mia, che poeta. Impara a padroneggiare l'arte della manipolazione dell'inganno. Sorridi mentre convinci il tuo partner che quella chiamata sospetta era solo tua nonna e che cercava di venderti una polizza assicurativa. Ricorda, la sincerità è sopravvalutata.
Io la lascerei a Silvia la seconda, mia cara.
La danza dei litigi.
Anche questo è
riprendo.
Grazie.
Il tono di Rossella.
Marco Piscè da paroliere di fregnacce, di supercazzole.
Però mi hai pensato di candidarti come veramente paroliere per qualche, che ne so, artista, musicista per Sanremo. Cioè, scrivono dei testi che alle volte sono veramente cose indecenti. Marco, penso, cioè,
vabbè, io
se
potrei...
non riusciamo ad entrare a Sanremo come conduttori,
no, quello c'entreremo
minimo. Allora Marco ci fa entrare perché lui è lo scrittore di testi.
Pensati
di...
Civic 97 invece di pensati
Night,
invece di pensati libera come la super Chiara Ferri, pensati Civic 97.
Esatto.
Comunque potremmo diventare gli imprenditori di noi stessi, no? Andare a Sanremo, noi lo reggeremo Sanremo, no?
Ma certo.
A condurre, a scrivere canzoni, tutto. Cantare magari no. Va bene. La danza dei litigi. I litigi nelle relazioni tossiche sono un'arte a sé stante, è vero comunque. Impara i movimenti sincronizzati della danza dei litigi. Inizia con un'offesa ben calibrata, seguita da una reazione esagerata e un bel pizzico di sarcasmo. Pratica fino a quando non potrai ballare al ritmo delle accuse reciproche senza perdere il passo.
Bello!
L'effetto boomerang. Quando ti trovi in un rapporto tossico, nulla torna indietro come un boomerang. Se il tuo partner ti tradisce, tradisci la tua volta e poi scusa tutto con un bel mazzo di fiori. L'effetto sorpresa sarà imperdibile. Ricorda, l'amore tossico è un gioco a due.
Bella.
Mamma mia.
Rossella, vai.
L'illusionista dell'autostima. Per sopravvivere in un rapporto tossico devi padroneggiare l'arte di perseverare la tua autostima. Di preservare la tua autostima. Trasforma te stesso in un illusionista dell'autostima, convinto che il tuo valore dipenda unicamente dall'approvazione dell'altra persona. Fallo con tale convinzione che nemmeno il più abile prestigiatore possa comprendere.
Mi sono impegnato. Vai Silvia.
La dieta emotiva. Sperimenta la nuova tendenza di dieta emotiva. Fai colazione con l'incertezza, pranza con la gelosia e cena con l'infelicità. Lascia che le tue emozioni si nutrano delle tossine del rapporto mentre riduci drasticamente la tua felicità. Ricorda, essere emotivamente instabili è l'ultimo grido della moda.
Ulala. L'ironia dell'amore non corrisposto, benvenuti nella mia vita. Allora, in un rapporto tossico l'amore non corrisposto è il vincitore indiscusso, perché inizia a dedicare canzoni d'amore appassionate al tuo partner mentre ignora completamente le tue esigenze emotive. Assicurati di sottolineare l'ironia dell'amore che brucia come un fuoco che non può essere estinto.
Un fuego. Poi c'è il detox da relazioni tossiche. Quando hai finalmente avuto abbastanza del veleno,
gin tonic.
È tempo di disintossicarti. Quindi metti da parte la tua cinica risata e cerca il supporto di amici, professionisti. Di addio alle relazioni tossiche e scopri una nuova versione di te stesso, pronta per un amore sano e sincero. Ricorda, il tuo benessere è la vendetta finale su quelle relazioni tossiche.
Conclusioni: i rapporti tossici possono essere un campo minato emotivo, ma attraverso il nostro viaggio cinicamente divertente speriamo di averti mostrato alla luce, la luce alla fine del tunnel. Ricorda, l'ironia e l'umorismo sono armi potenti per sopravvivere a queste dinamiche. Non lasciare che la tossicità soffochi la tua gioia. Ricorda sempre che meriti un amore sano e sincero, se l'allero è un lavoro a tempo indeterminato.
Magari.
Vabbè, ma almeno una cosa delle due riusciremo ad averla nella vita.
Ma perché la vita è un po' così, è un caos, è un mare di caos, e ci hanno fatto un pezzo le super sorelle Iezzi con Mare Caos, e tornano Paola e Chiara.
Dopo tutti i salti mortali io mi perdo ancora qui in questa città di ladri e dalle finestre accese sogni ed illusioni. Questa giungla fuori ha il sapore della polvere, gli animali sempre pronti a mordere, ci grido in montroce, penso solo a sparire e di notte partire o stare fino alla fine e poi dirti ciao. Nelle nostre vite sospese, sogni ed illusioni, questa giungla fuori mi fa cadere nella polvere, penso solo a sparire, forse non è la fine, e poi dirti ciao. Ora voglio afferrare soltanto la luce che corre, a cui non so dare un nome, è un mare caos, e ritrovare me. Senza respiro, alla fine rinasco.
Paola e Chiara, allora, io non vedo l'ora perché ad agosto in una delle sedi storiche del Festival Bar le andrò a vedere per un loro concerto con quella matta scocciata di mia cugina Beatrice. A Lignano Sabbia d'Oro, dove hanno fatto per molti molti anni anche il Festival Bar, quindi faranno una tappa del loro tour estivo a Lignano Sabbia d'Oro, quindi mi sentirò un po' anni 2000, sarà un bel party. Allora,
siamo quasi in chiusura, ma c'è tempo per un'ultima rubrica.
Abbiamo tempo per un'ultima delle chicche, no? Per l'estate, no? Perché molti di voi all'ascolto saranno sicuramente stati mollati dalle proprie fidanzate, ci auguriamo di no, ma molto spesso leggevo proprio un articolo che nel 40-50% dei casi molte coppie tendono a scoppiare sotto il periodo estivo.
E che caso, ma lo dicevi prima, no? Della sì, pausa di riflessione, che guarda caso.
Capita sempre in estate, capita, mai che ne so, a febbraio, quindi quei mesi inutili, no, o che fa freddo, no?
Ma tu non hai capito, ma sei complottista. Con il caldo la circolazione aumenta, migliora e si pensa meglio a quello che bisogna fare.
Vabbè, bisogna
persona.
più prestoli,
diciamo così,
Marco, Marco.
Primari.
Veramente, vabbè.
Allora, voglio parlare con voi proprio di questo, delle 14 drammatiche differenze tra un trentenne fidanzato e uno single. Non è un'età che a me Rossella ancora ci riguarda, fortunatamente.
No, ancora
abbiamo ancora molti anni dalla nostra parte. C'è un'età, infatti, perché è bello essere single, è un'età in cui è figo avere una fidanzata o un fidanzato. E poi c'è l'età in cui fa cagare essere in entrambe le situazioni. Quell'età sono i 30 anni, dove nulla ti può andare bene, solo male in maniera diversa. Ecco, 15 drammatiche differenze tra un trentenne fidanzato e uno single, ovvero tra due singolari casi di infelicità. Questa roba
bella.
Rossella, vai con il numero uno.
Oh, il trentenne single muore fisicamente a suon di Netflix e pizza da sport. Il trentenne fidanzato muore dentro ogni volta che va a cena con dai genitori di lei.
Io posso dire che anche i ventenni comunque, cioè, testimonianze vicine.
E comunque, morire a suon di Netflix e pizza da sport non è una brutta morte, eh.
Ma no, cioè, c'è di peggio, tipo crollare un ponte sopra, dai, tante cose.
Appunto. Il single vive di rapporti saltuari e vuoti. Il fidanzato ha solo un rapporto, ma altrettanto vuoto.
Eh sì, alle volte ci sta, che
sono abbastanza velenoso per questa chiusura di Civic, comunque.
Vabbè, è il nostro marchio di fabbrica alla fine.
Number three, mia cara.
Il single almeno una volta a settimana cerca di uccidere il proprio fegato. Il fidanzato sboccia suoni di sane e camomille.
Questa cosa però è vera. Cioè, almeno a me.
Beh, tu sbocciavi con le camomille e le tisane anche.
Io già
sempre.
Esatto.
Non è quello il tuo caso.
Vero, ma lei sbocciava adesso. Come un fiore.
Io sboccio e basta.
Capito?
Rossella, vai pure.
Oh, il single trentenne ha sempre bisogno di nuovi stimoli.
Stimoli.
Il corso di enologia, il corso di origami, il corso per scegliere che corso fare, eccetera, eccetera. Mentre il fidanzato si è così rincoglionito che per avere uno stimolo deve infilare le dita nella presa della corrente.
Beh, pensavo da qualche altra parte. Invece no,
30 anni ancora è presto.
Gli outfit del single sembrano sempre usciti da un quadro di Andy Warhol.
È vero.
Quelli del fidanzato da un catalogo di moda per depressi.
No, questo non è vero. Cioè, secondo me, anzi, io devo essere onesta, secondo me da quando Andrea non è più single il suo outfit è decisamente migliorato.
Vabbè, ma
perché glielo controllo.
Perché c'è il Totò.
Decisamente, dai. Cioè, alle volte ci guadagnano in outfit, perché veramente, cioè, sono delle cose improbabili. Che ti chiedi, ecco perché sei arrivato single a quell'età, no?
Assolutamente, assolutamente.
Cioè, se abbini questi calzini, no, con quelle scarpe, voglio dire...
Io se mi fossi fermata alla camicia che aveva Federico quando ci siamo incontrati,
ecco,
non saremmo,
ecco,
a questo,
vedi,
punto.
Vedi.
Non dico niente che non abbia già detto con tutta la dolcezza del mondo, ovviamente, quindi per
ma
dire.
Io non mi posso lamentare, il mio era figo da single e figo da fidanzato, quindi
tu sei sempre figo, sei
grazie,
sempre
grazie,
stato
grazie,
figo, quindi tu
esatto.
Non fai il pretesto, non fai, non
ma
fai
mi era vestito bene, cioè, nel senso, fortunatamente uno che ci tiene, quindi...
No, ma anche Federico, per esempio, era vestito bene, ma il colore della camicia, cioè la camicia c'è. Era, e già era un buon punto, ma il colore.
Colore?
Cioè,
un khaki? Un militare, un verde militare scuro?
Camminato con?
Non ricordo. Non l'ha neanche guardato.
È rimasta così traumatizzata che si è scordata completamente.
Non l'ho più vista quella camicia.
Deve leggere Marco.
Il single va via dalle feste quando la mattina dopo la signora delle pulizie accende l'aspirapolvere e lui si ritrova nudo e addormentato sopra un divano di uno sconosciuto. Non sai quante volte. Il fidanzato sparisce prima di mezzanotte senza che nessuno ci faccia caso.
Ma questo no, dai.
No, ma che vita grama. Comunque.
Numero 7, mia cara Silvia.
Il single è infelice. Dice il fidanzato anche, ma dice il contrario. Mamma mia,
che
tristezza.
8, Rossella.
Siccome il fidanzato sente incombere su di sé lo spettro della paternità, insinua al singolo il dubbio: ma tu non senti il bisogno di fare un figlio?
No.
Risposta a un silenzio tombale.
Esatto.
Il fidanzato vorrebbe più tempo libero, il single gli potrebbe prestare qualche migliaia di ore.
Questo
vuote.
È verissimo.
Vai pure, mia cara.
Il fidanzato guarda gli amici single come un bambino con la febbre guarda i coetanei dalla finestra giocare sulla neve di gennaio. Il single sa quanto freddo sia il letto le notti in cui si corica da solo.
Anche
ma...
questa è bella, è vera.
Molto malinconica, poetica.
Questa li accomuna, il fidanzato si sfoga a calcetto, il single anche.
O come la donna, no? Come la fidanzata si sfoga facendo shopping, la single si sfoga e la fidanzata
yoga, pilates,
anche.
Il fidanzato il sabato sera va a cena nei locali romantici. Il single chiama Mad e ordina il solito, abbondando con il piccante, mi raccomando.
Bellina, anche con la cipolla, tanto l'alito.
Ma sì, tanto chi mi sente l'alito, ma sì, ma dai. Numero 13.
La casa del fidanzato è normale, così come quella dei single, che però di recente sembra abbia subito un raid delle forze speciali.
Bella, anche questa è verissima.
Comunque delle cose non cambiano neanche da fidanzati, a meno che non si conviva. Però quando non si convive, a volte le cose non cambiano, nonostante ripetuti appelli.
Questa è la
casa del fidanzato. No, questa l'abbiamo già letta. Fai tu.
No, la faccio io. Quando, qui mi saprete dire meglio, quando si ammala il fidanzato chiama l'amorosa per due cocco con una pastina in brodo, il single chiama il 118.
Posso dire una cosa? Il
o chiama l'amico
chiama
medico?
La mamma. No, il single chiama la mamma.
Beh, certo.
È peggio.
Anche perché la fidanzata non viene lì a soccorrere, se no si ammala pure lei.
Esatto.
Ma ragazze, mie fanciulle di primavera, siamo purtroppo arrivati alla chiusura di questa stagione di Civic 97. Torneremo come gli studenti a scuola.
Freschi a settembre.
Abbronzati, interrogativo.
Ci proviamo, perché andremo tutti in ferie e ci auguriamo di riposarci.
Secondo me da qui a settembre riperdo il colore.
Ti
già la muta.
Esatto.
La muta come serpenti praticamente. Noi è stato un piacere per avervi anche per quest'anno insieme alla mia adoratissima Silvia e la mia spumeggiantissima Rossella, quindi è stata una bella edizione, ci siamo tanti divertiti e dopo quasi 2 anni di Covid siamo finalmente ritornati a condurre senza mascherine, a porte aperte e via discorrendo. Sono molto felice, quindi ringraziamo i nostri ascoltatori che ci hanno...
Ringraziamo Francesco!
Franci.
Un applauso a Francesco, scusate.
Ma io lo lasciavo per ultimo, le persone più importanti. Tanti vanno lasciate sempre per ultimo, Rossella. Quindi ringraziamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che ci hanno commentato e ci hanno, diciamo,
sostenuto,
ascoltati e supportati. Un grazie all'Officina che ci ospita, un grazie a Radiofonica che ancora sente le nostre cialtronate da quasi 10 anni, si può dire 10 anni.
Sì.
Quindi un grazie a tutti, noi ci ritroveremo a settembre, se Dio vuole, come dice mia nonna, se Dio vuole.
Mammina santa.
Se Dio vuole, noi ci torneremo a settembre. Non per il debito, ma per farvi compagnia per un'altra stagione. Quindi al mio ultimissimo 1, 2, 3.
Ciao!
Casi umani, vita, esami, lavoro e famiglia che ti mandano in sbatti?
Imbruttiti di tutto il mondo, una soluzione c'è.
Don't worry and drink another Civic 97. Il drink nel vostro salotto o dovunque voi vogliate.
30 o 60 minuti dipende, poco più di chiacchiere.
I nostri pseudo consigli per gli acquisti.
Con i migliori amici che potreste avere, la Ross, la Silvia
e Marco.
Civic 97, l'aperitivo radiofonico
for a very good time.